La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Allora, eccoci qui, 18:30, puntuali come un orologio svizzero. Andiamo per l'appunto ad iniziare la nostra rubrica Visti in prima visione, ovvero la finestra sul cinema del 1970 della Bottega del Forno, avendo introdotto questo brano composto e diretto da Roy Budd. Il titolo del brano è Fields of Green and Skies of Blue, facente parte della colonna sonora del film di cui ci parlerà il nostro ormai amico cordiale e ormai costante del venerdì, Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
Sì, eccomi qui, ciao Fabrizio.
Eccoci qua, meno male, siamo in diretta. Vai pure. Allora, questa colonna sonora è di un film abbastanza importante, ma quali non sono stati importanti tra quelli che abbiamo finora esaminato? Comunque, vai pure.
Allora, si tratta del film Soldato Blu di Ralph Nelson del 1970, uno dei primi western che appunto fu costruito e rappresentato dalla parte degli indiani. In realtà è un film molto sopravvalutato, nel senso che il tempo non giova a questo film, rivisto diciamo adesso fa sicuramente meno effetto che nel 1970, quando queste tematiche erano totalmente nuove. Però si tratta comunque di un film importante, perché a parte diciamo perché è realizzato con estremo verismo e un realismo scenico, soprattutto nelle scene di violenza, sostanzialmente è la storia del massacro di Sand Creek, su cui De André fece una bellissima
ballata, sì, certo,
canzone, una ballata stupenda con Massimo Bula nel 1981. Si ispirava a questo evento che fu del 1864. Cosa diciamo ci descrive questo film? In maniera romanzata ci parla delle guerre indiane, che appunto a metà dell'Ottocento insanguinarono insomma buona parte dell'America centrale, soprattutto fino all'esito drammatico di cui parlammo un po' di tempo fa, della battaglia di Little Big Horn, dove appunto gli statunitensi subirono una terribile sconfitta.
In quel caso parlavamo del Piccolo Grande Uomo.
Nel Piccolo Grande Uomo, che è un film, non lo nascondo, insomma, molto più approfondito, più sicuramente superiore, e poi di Arthur Penn. Ralph Nelson, il regista di questo film, si è molto appassionato a questa storia, l'ha fatta, devo dire, un film coraggioso, perché nel 1970 soprattutto i film statunitensi parlavano del Vietnam, trovavano tutti i modi per parlare del Vietnam, come era venuto con MASH, che parlava della Corea per parlare del Vietnam, come avviene appunto in parte nel Piccolo Grande Uomo, e soprattutto esplicitamente in questo film che rappresenta questo massacro di Sand Creek. La storia è molto semplice, si comincia con un massacro indiano, fatto proprio dagli indiani, una dirigenza che viene aggredita e sostanzialmente vengono uccisi barbaramente tutti, diciamo, coloro che facevano parte di questa dirigenza, si salvano un uomo e una donna, Peter Strauss e Candice Bergen, la bellissima Candice Bergen, che allora era un'attrice, diciamo, molto quotata, che questo film esaltò sia nella bellezza che anche nelle capacità espressive. Questi due che non, appena a malapena si conoscevano, uno era un soldato, diciamo, l'unico superstite, e questa donna che doveva con questa dirigenza recarsi presso il fidanzato che era un altro soldato che essendo stata rapita dagli indiani tempo addietro aveva convissuto lei con gli indiani Cheyenne per un certo periodo di tempo. Diciamo che il rapporto tra questi due è abbastanza romanzato nel film, insomma, infatti è tratto da un romanzo, tra l'altro, da Olsen, un romanzo storico, lo chiameremmo oggi, che racconta queste guerre indiane. Una, diciamo, storia, insomma, filippana, questi viaggiano, devono raggiungere questo fidanzato che è nel reggimento, appunto, di soldati a alcune centinaia di chilometri. Hanno molte disavventure, incontrano un imbroglione che vendeva praticamente soldati, che vendeva ai soldati, faceva il doppio gioco, vendeva sia agli indiani che ai soldati i fucili, e quindi praticamente passano attraverso varie così problematiche, agguati degli indiani e così via. La loro amicizia diventa, poi sfuma in un rapporto affettivo, appena accennato nel film, comunque abbastanza scontato, abbastanza semplice. Cosa succede? Di fatto il film, più che sui tempi morti, insomma, delle loro disavventure, si regge sulle terribili immagini della, diciamo, innanzitutto del massacro iniziale e di quello finale. Quello finale dura una ventina di minuti ed è una delle, diciamo, rappresentazioni più agghiaccianti di guerra, che tra l'altro è stato anche molto censurato, perché in realtà nella versione originale, che ricordo di aver visto nel 70 appunto, c'erano ancora più scene di violenza piuttosto più rispetto a quelle che ho potuto vedere, per esempio, nel DVD attuale. Quindi c'erano delle immagini che adesso neanche si vedono, e poi è stato costantemente censurato per la selvaggia violenza. C'erano veramente raramente dei film, anche se vogliamo, a parte Leone, che era molto esplicito, ma anche lo stesso Peckinpah, raggiungevano questo tipo di livello. Ora, il film, ripeto, è una storia romanzata, però c'ha questo merito, innanzitutto di essere un film proprio dalla parte degli indiani, cosa che era abbastanza insolita, in maniera proprio esplicita, in maniera, senza, se vogliamo, un film molto manicheo, insomma, ecco.
Però scusami se ti interrompo, sì. Se non ricordo male, c'è una parte di confronto tra i due superstiti, diciamo, di questo,
questo attacco, una parte, diciamo, sì.
In cui il soldato, che appunto lei lo chiama soldato blu, sì, viene in qualche maniera
sì, lo prende in giro, cioè
preso in giro
perché questo era un soldatino pulito, nitido,
però contemporaneamente è giustamente da soldato imbevuto della disciplina,
sì, della dottrina chiaramente
anti-indiana, per così dire,
sì, mentre invece
Cathy, Candice, sì, Bergen, controbatte, cerca, certo, in tutti i modi di far capire che non è, sì, così come,
infatti,
la pensa lui,
infatti,
cioè di fargli capire che la realtà è diversa da come gli è stata raccontata nell'addestramento, sì, e appunto nell'arruolamento.
Allora Candice Bergen racconta di essere stata, diciamo, una scuola, di essere stata la moglie del capo indiano Cheyenne, e quindi racconta a lui che tutto quello che veniva detto sugli indiani era una falsità, che praticamente era una specie di ideologia, insomma, che in realtà i soldati americani erano programmati per distruggere, diciamo, gli indiani, e che la violenza indiana era, diciamo, una violenza di resistenza, insomma, di resistenza, e che comunque sia lei era certa che gli indiani sarebbero stati sterminati. Cosa che poi di fatto avviene, perché nel massacro di Sand Creek, appunto forse il più tragico delle guerre indiane, ci furono tra i 200 e i 500 morti, con donne e bambini, cioè non è che hanno guardato per il sottile, insomma. Quindi è sì interessante questa presa di coscienza di questo soldato che alla fine, pur raggiungendo il campo, si rifiuta di partecipare all'azione di guerra e viene incatenato. Va bene. Ora è interessante ma molto schematica.
Però cioè, scusami, c'è. Adesso sì. Noi adesso andremo un pochettino più nel dettaglio per quello che riguarda anche la cifra stilistica e che va al di là del messaggio. Però un dato di fatto va messo in evidenza. Qui parliamo di fatti, cioè di un film basato su fatti reali avvenuti 100 anni prima. E a mia memoria il cinema, così come in generale la cultura mainstream in America, per 100 anni aveva sempre fatto passare gli indiani per i cattivi.
Certo, sì, assolutamente sì. Anche se, attenzione, cioè, in realtà nel 70, diciamo, se vogliamo, esplode questo fenomeno del New American Cinema, già nel 69 con Easy Rider, insomma praticamente il mondo viene guardato da un'altra ottica, no? La rivalutazione degli indiani, comunque sia, è una cosa che avviene un pochino nel tempo, cioè nel senso alcuni film di Ford persino rendevano omaggio agli indiani, alcuni, sia pure sempre stando dalla parte, va bene, dei bianchi, però andavi a vedere un messaggio per esempio di profondo rispetto, cioè non è vero che il cinema americano improvvisamente ha cambiato bandiera. Questo è il primo film, insieme al Piccolo Grande Uomo, estremamente esplicito, che prende una posizione di battaglia.
Era quello, cioè, che volevo sottolineare.
Quindi però il processo è stato lento, non è che mancasse negli Stati Uniti una coscienza critica progressista, per dire, no? Già nel corso del tempo c'erano stati, diciamo, dei film che comunque avevano avvicinato questa problematica dei peli rosse. Faccio un esempio, l'ultimo Apache, per esempio, di Robert Aldrich, pur non esaltando il popolo indiano, ne metteva in luce il grande coraggio, il senso dell'onore, capito, di questo Apache che si batteva quasi da solo, insomma,
non solo, poi...
che era Geronimo, capito? Quindi non è vero, diciamo che Soldato Blu è più esplicito e soprattutto colpisce per questa selvaggia violenza che viene, diciamo, rappresentata, e si pensa al Vietnam, intendiamoci,
certo.
È una presa di coscienza che gli Stati Uniti, diciamo, che soprattutto la New Hollywood ha nei confronti di questa tragedia che stanno vivendo, che vedono tutti i giorni in televisione, in diretta, la guerra del Vietnam. Quindi è, diciamo, sicuramente un film di rottura, quindi ha dei grandi meriti al di là del suo valore, diciamo,
artistico,
effettivamente. Comunque rimane un film di buona fattura, rimane un film anche recitato bene dalla Bergen e dalla Peter Strauss, diciamo, sicuramente un'opera che si lascia seguire con piacere, però ripeto, è il messaggio, diciamo, che sostanzialmente prevale, diciamo, nel film, che è molto importante, no? Perché in effetti fece scalpore. È un film che sicuramente ha aiutato, è stato uno shock, un pugno nello stomaco, perché ovviamente è un film che rappresenta con tale violenza, cioè il fatto di le violenze fatte alle donne, le mutilazioni, insomma, si vedono
scotennamenti,
una cosa, diciamo, abbastanza. Beh, anche per l'epoca.
Tu parlavi di Geronimo, il capo di stato maggiore dell'esercito che sconfisse Geronimo, generale Nelson Miles. Definì appunto l'episodio del massacro di St. Creek come l'atto più vile ed ingiusto di tutta la storia americana.
E quindi ci furono proprio in questi diciamo nell'ultimo periodo, mi sembra proprio una 7-8 anni fa, lui nel 64, mi pare nel 2014, e sono stati praticamente da parte dei Pellirossa onorati due ufficiali che si rifiutarono di sparare a St. Creek. Quindi i Pellirossa, quelli che rimangono i loro discendenti, sono consapevoli non solo della tragedia che ha vissuto il loro popolo, insomma, nell'ambito delle guerre indiane, che le guerre indiane durarono molto a lungo, però degli atti di valore anche, quindi resero anche omaggio, rendono ancora omaggio a persone che erano pacifisti ante litteram, perché ci furono, ed è storicamente provato, due ufficiali che si sono proprio rifiutati di sparare a St. Creek, quindi di partecipare a questo massacro, che appunto è una cosa abominevole, che per la storiografia americana comunque da molto tempo andava dicendo che era stata un'azione più abominevole. Insomma, la coscienza di questo dramma, di questa tragedia, di questo eccesso di violenza ci fu abbastanza presto, insomma, creò dei casi di coscienza anche nell'esercito americano.
A questo punto suggerirei di mandare un secondo brano e poi ripartire con la tua disamina di Soldato Blu. Andiamo ad ascoltare, sempre composto ed eseguito da Roy Budd, il brano intitolato Kiowa Country. Kiowa Country, ricordiamo appunto che questa è la colonna sonora del film Soldato Blu, che è l'oggetto delle nostre attenzioni nella rubrica Visti in Prima Visione, come sempre condotta dal nostro esperto Marcello Gerardi. Volevo solo precisare appunto che Kiowa Country, perché la tribù degli indiani che appunto con i quali hanno a che fare i due protagonisti è proprio la tribù dei Kiowa.
Dei Cheyenne e dei Kiowa.
Ok, benissimo. Allora, riprendiamo le fila del discorso.
Sì. Allora, sostanzialmente Ralph Nelson è un autore non molto prolifico che fu soldato americano durante la Seconda Guerra Mondiale e in quell'occasione conobbe Rod Serling, il grande sceneggiatore e inventore dai confini della realtà. Infatti fece amicizia con Rod Serling, si sentirono e si videro tanto anche per molti anni dopo successivi, e il film forse più significativo, segnalo qui semplicemente, che Ralph Nelson fece prima di Soldato Blu fu l'anno precedente I due mondi di Charlie, che era un film sul disagio mentale che aveva una veste fantascientifica, che è veramente suggestivo e profondo. Nel caso di Soldato Blu parliamo di un film spettacolare, di grande impatto visivo, di se vogliamo anche molto mainstream, quindi indubbiamente fu anche a suo tempo una delle polemiche che ci fu questa spettacolarizzazione della violenza, che secondo diciamo una parte della critica aveva anche delle finalità commerciali, cioè spingere la gente a vedere per il fatto che il film era sensazionale a vederlo. In realtà io credo che in questo caso sia stata abbastanza giustificata, proprio per dare il senso di un percorso drammatico della storia, diciamo, dell'America, delle guerre indiane. Forse l'esplicita violenza può darsi essere stato un fattore di spettacolarizzazione, però probabilmente ha reso l'impatto. E tra l'altro Nelson disse: ho riportato quello che io ho visto durante la guerra.
Il fine giustifica i mezzi.
Il fine giustifica i mezzi. Quindi nella sostanza si tratta di un'opera tutto sommato, diciamo, efficace, anche se, ripeto, non di molta profondità. Sono stati fatti poi dei film molto molto più approfonditi sulle problematiche indiane anche nel corso degli anni successivi, intendo dire tipo Geronimo, per esempio, che era un film estremamente complesso, estremamente attento, proprio di Walter Hill, no?
Per arrivare poi, diciamo, non ai giorni nostri, ma a un periodo sicuramente di tempo più recente, anche lo stesso film di Kevin Costner, Balla coi lupi, insomma.
Balla coi lupi, sì, pure quello era proprio un'epopea, diciamo, indiana. Insomma, diciamo che questo ha aperto in certo senso la strada insieme a Piccolo Grande Uomo.
Anche se questa... però la cosa che mi suona abbastanza strano, sì, strana perlomeno, è che subito, cioè quasi subito dopo, leggo nella filmografia del regista di cui stiamo parlando adesso, Ralph Nelson, è uscito un film nel 73 che si chiama La collera di Dio, in cui praticamente già solo dal cast, avendo Robert Mitchum e Rita Hayworth, io credo che sia un pochettino rientrato nei ranghi.
No, quello fu un film non memorabile, infatti un western ordinario di...
Sì, insomma, come, diciamo, come spesso accade a Hollywood, insomma, sì, non necessariamente un regista sposa la causa del film di cui in quel momento...
Il film fu tratto dal romanzo di Olson, un romanzo storico. Nelson era sicuramente di sentimenti progressisti, però voglio dire, era, insomma, non ne facciamo alcun mito, nel senso che era comunque un fenomeno mainstream. Il cinema alla fine degli anni 60, dopo Easy Rider, che era stato uno straordinario successo e che era veramente l'espressione di una cultura alternativa che diventava cinema, e chiaramente la New Hollywood è stata l'esplosione di tantissime nuove idee, ma anche di idee che poi sono state riportate nel mainstream.
Quello che è il sospetto che mi viene è che Hollywood, parlando di Hollywood come se fosse un'entità, come dire, con un cervello ed un corpo, però come spesso accade, sapeva e sa tuttora fare molto bene i propri calcoli, e quindi sapesse regolarsi a seconda di quello che era, dove andava il vento, per usare un termine un po' alla Bob Dylan.
Sì, assolutamente. È logico che c'era anche questa componente, no? Cioè Hollywood sapeva.
E quindi lo stesso regista che nel 70 fa un film di rottura o comunque ritenuto tale, con la stessa disinvoltura, probabilmente dagli stessi produttori e dalla stessa casa altri, cinematografica, io sto andando un po' così a naso ovviamente, può benissimo fare un film, il suo compitino di film ordinario, tornando alla tradizione del classico western che è andato avanti per con grande successo per decenni, senza che la cosa li turbi più di tanto, perché loro non, secondo me non è che andavano tanto sul, come dire, sull'ideologico, loro andavano molto sul concreto e sulla cassetta, purtroppo.
Sì. Ciò non toglie, ripeto, che anche nel mainstream ci sono stati fortunatamente dei fenomeni, dei film importanti che hanno coniugato impegno, no? E capacità spettacolare, capacità di intrattenere, e che comunque hanno avuto un impatto, diciamo, e anche dei meriti, per esempio di costringere, insomma, le persone a confrontarsi con dei grandi temi rimossi, come per esempio la questione pelirossa. Quindi voglio dire, onore comunque al merito, ma sicuramente, diciamo, c'è molto mainstream, no? Soprattutto in questo film è costruito su dei toni spettacolari di scarso approfondimento storico, però efficaci, perché con poche cose e con una storia semplice, dove appunto soprattutto si innesta il rapporto tra questo uomo e questa donna,
con una meravigliosa attrice,
con la meravigliosa attrice che era Candice Bergen, che non dimentichiamoci 2 anni dopo farà Conoscenza carnale, no, di Mike Nichols, quindi era un'attrice che andava sulla cresta dell'onda.
Poi lavorò anche con la Vermeuler, se non ricordo male. Comunque,
insomma, adesso non lo ricordo, però mi sembra sì, potrebbe essere, sì. Ha lavorato per parecchi anni la Bergen, insomma, era pure una buona attrice.
Con lui Mal, perché credo che la sposò.
Con lui Mal, sì.
E comunque, insomma, io era semplicemente per sottolineare che il cinema militante sta altrove, nel senso che non dobbiamo neanche troppo scandalizzarci del fatto che Oliver Stone è uno, tanto per dirne una, insomma, c'è Oliver Stone che veramente ha avuto una carriera, forse anche come una specie di elaborazione delle proprie difficoltà dopo la guerra nel Vietnam, probabilmente è un'eccezione che appunto ha fatto della coerenza e dell'onestà intellettuale proprio il suo percorso intellettuale e cinematografico. Per il resto non ci dobbiamo scandalizzare che con la stessa disinvoltura appunto con il quale si fa un film da 4 soldi ma che vende, ci si possa fare belli con una storia edificante e di riscatto.
Cioè, intendo dire insomma che il cinema underground americano, insomma, di quegli anni era altra cosa.
Certo.
Erano film che apparivano, insomma, magari nelle sale del SE, a New York, insomma, o a volte anche noi in Italia. C'era il film studio che faceva opera meritoria di diffusione di queste opere. Quelle erano realmente
Cassavetes,
alternative.
Cassavetes, insomma, anche lo stesso.
Sì, Cassavetes era uno degli esempi che comunque già ebbe un certo successo di pubblico, per fortuna, insomma. Però lo dice, erano dei film tipo Ice di Robert Kramer, che parlava di una ipotetica guerra civile americana, no? Che addirittura speriamo che non si verifichi in questo periodo, perché insomma ci sono dei cattivi segnali che
Trump non sta certo facendo delle dichiarazioni come dire,
molto
conciliatorie,
molto, serene, molto conciliatorie. Comunque, insomma, Ice di Robert Kramer, che appunto parlava dell'attività insurrezionale degli studenti americani di allora, e l'SDS, insomma, praticamente delle organizzazioni studentesche. E poi ci furono, insomma, parecchi film, Jonas Mekas, I fucili degli alberi, tanti film che erano veramente fuori dal circuito produttivo. Un film stupendo, per esempio, di Robert Kramer, che era appunto il regista di Ice, era Milestones, no? Milestones raccontava 20 anni di lotte sociali dei neri, degli hippies, delle culture alternative degli Stati Uniti. Cioè, quelli erano veramente film marginali, e l'America su questo ha dato tantissimo, forse ancora più di tanta cinematografia europea. In America il 68, per così dire, è cominciato almeno da Barclay nel 64, e le culture alternative sono durate tutta la metà, diciamo, degli anni 60 fino a circa la metà degli anni 70, anche se hanno subito un durissimo colpo poi dai fatti di Manson, che ha ucciso, diciamo, se vogliamo, l'utopia dei figli dei fiori, e per esempio dal famoso concerto di Altamont, dove ci furono i Rolling Stones e ci fu morto.
Il servizio d'ordine degli Hells Angels.
Voglio dire che comunque era un fiume, questa della cultura alternativa, che aveva aspetti mainstream e aspetti più underground, che comunque era potentissima, che poi alla fine pervase il mondo intero, insomma.
Sì, ma è indubbio che il quadro è molto più articolato e complesso di come noi inevitabilmente dobbiamo, con la mezz'oretta che abbiamo a disposizione, schematizzare.
Certo.
Quindi, allora, torniamo a quelle che sono le consuetudini di questa rubrica, ovvero due passaggi obbligati, se anche in questo caso siamo, come dire, d'accordo nel volerli enunciare. Ovvero, il primo passaggio è, se ti ricordi, in quale cinema di Roma sei riuscito ad andare a vedere questo film all'epoca, quando uscì.
Allora, lo vidi al cinema Europa.
Ah, l'Europa a Corso d'Italia.
A Corso d'Italia, se ricordo bene, il cinema Europa.
Beh, lì insomma si sfruttava anche la grandezza dello schermo, perché credo che sia uno dei cinema più grandi di Roma.
Assolutamente sì.
C'era quello, il Maestoso.
Sì, Maestoso, che non esiste più, per la
purtroppo
cronaca.
No.
Infatti, l'Europa ancora esiste.
Sì. Anche se ovviamente c'è ancora il cartellone del film di Verdone, che non è mai uscito praticamente.
Sì, purtroppo sì, adesso è una situazione molto critica.
Molto complicata, però molto, insomma, da come l'avevamo inizialmente descritta quando in questa rubrica è iniziata, quindi a fine maggio, quando non si sapeva appunto che cosa sarebbe successo nei mesi successivi, già un pezzettino di strada è stata fatta, perché alcune sale sono state riaperte.
No, sono state aperte quasi tutte le sale. Si entra con delle prudenze, naturalmente.
Viene incentivato ovviamente l'acquisto online per evitare la fila alla cassa.
Oppure si può anche fare in loco in maniera digitale, però ci sono delle macchine.
Tipo le macchinette dei biglietti del treno, insomma.
Esattamente, sì, una cosa del genere. Però non so, in alcuni cinema, non so di altri se l'hanno messo dappertutto. Comunque si può andare al cinema.
E questo
magari
è meglio
andare...
È un bel risultato,
calma,
certo.
Insomma, sì, questo è comunque un bel risultato.
L'altra formalità di rito che ti faccio espletare, come sempre, come tradizione di questa rubrica, è quella di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, come consuetudine della webzine Slow Cult.
Questo è un classico film da 3,5.
Benissimo, quindi abbondantemente sopra la sufficienza.
Sì,
abbiamo dato, credo, 4 a Piccolo Grande Uomo, quindi insomma mi sembra doveroso metterli diciamo su due gradini diversi, insomma.
Un po' diversi, sì.
Benissimo, allora Marcello, io come sempre ti ringrazio, siamo stati nella mezz'ora proprio spaccando il minuto, quindi siamo stati bravissimi. Io ti do appuntamento alla prossima puntata e ti auguro buon weekend come sempre, e a risentirci
A risentirci, buon weekend anche a te.
Grazie, e andiamo avanti con la colonna sonora del film del film Soldato Blu, con il brano Soldier Blue, proprio il brano come dire che dà il titolo che prende il titolo dal film, cantato da Buffy St. Mary.
radiocittaperta.it, la tua radio online.